Ma siamo pronti, prontissimi per dare il benvenuto al nostro primo ospite in diretta dall'Olanda. Benvenuto ad Augusto Bruni, buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
Ti sento forte e chiaro. Senti, sì, com'è? Com'è il tempo lì in Olanda? Dai, rompiamo un po' il ghiaccio.
Terribile, nuvoloso, umido e freddo.
Ecco fatto, che già ci hai dipinto un quadro, per cui riapprezziamo un po' invece la nostra condizione nell'AFA in mezzo al traffico di Roma. Allora, Augusto, tu sei qui per presentarci questo interessantissimo libro corto maltese Dietro le quinte, un libro veramente molto molto interessante, un libro di fonti, perché appunto cerca di tracciare proprio tutte le infinite mappe dei racconti di corto maltese. Tu hai collaborato con Ugo Pratt, vero?
Sì, assolutamente. E in particolar modo per l'ultima storia che si chiama Mu, e poi per tutta un'altra serie di lavori interni suoi di ricerca che gli servivano per l'appunto per completare il materiale che avrebbe poi messo su disegno nelle storie di corto maltese.
Quindi erano molto importanti per Ugo Pratt le fonti, ecco, perché uno pensa sempre che un disegnatore, un fumettista si metta lì al tavolo e disegni. Invece c'era un lavoro di preparazione, anche di esperienza vissuta, perché Ugo Pratt, ecco, non era uno che viveva seduto al tavolino, no?
No, assolutamente. Infatti ti ringrazio di aver detto questo, perché è proprio l'obiettivo del libro. Troppo tempo in Italia i fumettisti sono stati considerati soltanto appunto fumettari, si chiamavano.
Certo.
Cioè buoni soltanto a far disegni con battutine per bambini. Nel caso di Pratt le cose si sono completamente rovesciate, perché per la prima volta è venuto fuori, grazie all'opera di qualcuno ben più illustre di me, dico solo un nome, Umberto Eco, che invece i fumetti, almeno in alcuni casi, bisognava prenderli sul serio e non fermarsi alla bellezza dell'immagine, ma andare a scavare nel testo. E quando si andava a scavare nel testo venivano fuori immediatamente delle cose insospettabili, tipo che per l'appunto ci volevano molti libri per arrivare a quella sintesi geniale e fulminante di tre righe dentro un ballone. Ecco, io ho fatto esattamente questo lavoro, cioè ho tentato di dar conto, sia pure provvisoriamente, perché per fare tutto questo nei confronti di tutta l'opera di Pratt ci vorrebbe una vita intera, ho provato appunto a seguire le orme di quali potevano essere state le fonti a cui si era approvvigionato Pratt per scrivere corto maltese, e le ho dovute mettere in un ordine comprensibile di lettura.
Certo, è un libro veramente molto, molto stimolante, perché apre tantissimi altri percorsi, ti fa veramente viaggiare, e così come viaggiava appunto corto maltese. Ma secondo te qual è la ragione del grandissimo successo di questo personaggio anche tra chi magari non è un accanito lettore di fumetti?
Ma le ragioni in realtà sono parecchie. La prima è che comunque corto è fascinoso per conto suo, perché è un personaggio che è un Gemelli, un po' come,
ecco,
il suo creatore, quindi dalla sua questa capacità di essere un po' sfuggente, duplice, lo trovi erede della sua proprio famiglia. Da una parte c'è la flemma britannica del padre, che era un marinaio della Cornovaglia, dall'altra c'è il sangue caliente di sua madre, che era una ballerina andalusa gitana.
Ecco.
E quindi già la mescolanza di due caratteri così profondamente diversi ti fa saltare fuori un personaggio che ha un sacco di sfumature diverse. E poi c'è il fatto che Pratt ha fatto una cosa geniale, cioè per la prima volta mi risulta qualcuno ha calato il suo personaggio dentro luoghi, situazioni e incontri veri, cioè c'è tantissima storia, si può studiare tutta la storia di un ventennio.
Ecco,
leggendo i racconti di corto maltese.
Questa è la cosa appunto interessante, sì.
Si leggono veramente, cioè le storie di corto maltese vanno dal 1913 al 1924. Sono gli anni attraversati dalla prima guerra mondiale che preparano la seconda, e dentro c'è di tutto. Cioè ci sono incontri con personaggi storici, anche solo nominati come Stalin, oppure visti di persona come Hermann Hesse o Gabriele D'Annunzio. E la bravura di Pratt è quello di scrivere delle storie nelle quali non è vero quello che succede nella vignetta, ma è verosimile.
Certo.
E quindi siamo portati facilmente a dire, beh, è successo, lo dice l'autore, è successo. Poi magari c'è qualcuno che va a indagare e dice ma potrebbe essere successo veramente, è successo veramente, e lì succedono le cose più inverosimili. Perché qualcuno è talmente convinto che le cose siano veramente successe che dice no, lei ha detto una bugia perché questo in realtà non è successo.
Certo.
È successo in un altro modo.
Certamente.
Io ho un compito ingrato perché delle volte mi tocca, come dire, rompere un sogno nei confronti di qualcuno che si era fatto una fantasia, oppure dare validità a quello che ha scritto Pratt dicendogli guardate, anche se sembra impossibile, in realtà sarebbe veramente potuto succedere.
Certo, certo. Senti, ma ci racconti un po' il tuo rapporto con Ugo Pratt, com'era lavorare assieme a lui?
È un rapporto da maestro a discepolo. Io sono orgoglioso e commosso nel fatto di dire che sono stato un suo allievo, perché non posso essere di più, insomma. Ugo si era incuriosito per un lavoro che avevo fatto di classificazione di Corto Maltese per altri scopi, e alla fine ha detto bene, questo lavoro servirà per fare un libro, e allora da lì è nato un rapporto di lavoro che si è trascinato fino a quando Ugo ha pensato bene di andarsene nei Verdi Pascoli da qualche altra parte. E però mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha insegnato, io già avevo molto amore per la ricerca per conto mio, ma lui mi ha insegnato ad andare ancora più a fondo costruendo percorsi intertestuali, mettendo assieme, non so, il National Geographic con un trattato in latino di medicina. Succedevano le cose più incredibili. Aveva una biblioteca super fornita che aveva rimpinzato durante tutti i suoi viaggi in giro per il mondo, quindi casse e casse che si spostavano con lui. Finalmente a Granvaux ha trovato, sopra Losanna, ha trovato la sede proprio per mettere assieme finalmente tutti questi libri, e per un periodo ho lavorato anch'io a metterglieli in ordine con un senso preciso, e lì ho cominciato a studiare un po' di biblioteconomia perché bisognava che lui trovasse i libri non a colpo d'occhio ma secondo un ragionamento preciso,
certo,
cioè come si fa in biblioteca. Ecco, questo è stato un lavoro che ho fatto volentieri, avrei voluto continuarlo, poi in realtà la biblioteca è appartenuta alla fondazione, si è spostata da un'altra parte e il progetto è finito lì. Però abbiamo lavorato tanto per mettere assieme i testi e ricostruirli, perché io arrivavo fino a un certo punto, poi lui mi diceva ma guarda che qui c'è qualcos'altro, bisogna connettersi a… E lì giustamente la persona che mi ha fatto la gentilezza di scrivere la introduzione, cioè Daniele Barbieri, un finissimo semiologo,
sì,
allievo di Eco, dice giustamente che il libro ha una struttura labirintica e che è bello perdersi dentro questo labirinto, perché da una storia ne nascono mille altre, e allora bisogna stare attenti a non perdersi e a tornare al ramo base del labirinto, perché sennò veramente andiamo dappertutto e non usciamo più.
Certo, però questo è vero, però è bellissimo perdersi in questo, in questo incantesimo.
Per la prima volta ho scoperto che dentro il labirinto si sta anche bene.
E infatti, si può anche aprire a caso, trovare i personaggi, farci amicizia, se magari non si conoscono tutti. Ma ecco, appunto, i personaggi, specialmente quelli femminili di Corto Maltese, sono amatissimi. Tu hai qualche preferenza? Ce n'è qualcuno che ti ha particolarmente colpito, che ti accompagna ancora oggi, a cui tu pensi?
Oddio, sono tutti uno più bello dell'altro, devo dire la verità. Mi appassiona la passione, scusatemi il pasticcio delle parole, di Banshee, l'irlandese dell'Ira che Corto incontra in Concerto in minore per Alta Nitroglicerina, per questa sua, è un'eroina tragica, e Corto trova il modo di starle vicino, di ascoltarla, capisce tutta la storia tragica che c'è dietro, alla fine dice vientene via con me, mi sembra sentire Paolo Conte, vieni via con me,
certo,
cosa ci fai qui, e lei gli dice guarda no, il mio mondo ha ancora bisogno di me, e poi ho già portato sfortuna a due uomini che amavo, non posso portarla anche a te. Quattro battute, abbiamo un'intera storia d'amore che vale via col vento.
Assolutamente, una sintesi perfetta.
Banshee è sicuramente uno dei miei personaggi, forse il personaggio femminile che amo di più. Poi Corto Maltese, si sa, ama sempre le donne che stanno dalla parte sbagliata, qualche volta ama anche quelle che stanno dalla parte giusta, però ha la grande capacità di potere colloquiare col femminile, perché si mette sempre dal lato del femminile, non è mai il macho,
sì,
che sta lì a giudicare o a prendere possesso, no? È sempre in ascolto, e questo
sì, anche
ne
questo
fa un carattere amatissimo dalle donne, perché lui ascolta.
molto moderno, direi, molto contemporaneo, no? Perché non nasconde la sua emozione, appunto, anche il suo lato femminile, la sua sintonia con alcune situazioni. Senti, ci sono state delle... sì, dimmi, finisci.
Talvolta ci sono delle donne che ti dicono, guarda che non fare il ritroso, è inutile che tu ti metti da parte, che ti nascondi, t'ho capito come sei. E lui che è sempre invece un gatto solitario, tenta sempre di svicolare, no? Questo fa capire quanto la sua vulnerabilità venga percepita dalle donne e in maniera positiva.
Certamente, chissà quanto c'è in questo rapporto con le donne del suo rapporto con la madre, chissà una lettura psicanalitica cosa ci potrebbe dire.
Lascia perdere perché se c'è un caso in cui il personaggio Corto Maltese e l'autore Ugo Pratt non c'entrano niente l'uno con l'altro. Questo lo dico perché tanti hanno speso delle parole dicendo ma sì, perché alla fine gli autori si autocopiano, ancora una volta c'è tutta l'attenzione sul visivo e non sul testo, perché è vero che in alcuni casi Ugo Pratt si è autorappresentato, c'è un personaggio della saga nel Nord America, Ticonderoga, che si chiama Simon Girty, è un rinnegato ed è la copia sputata di Ugo. Lì puoi pensare a un piccolo transfert, certo. Ma semplicemente perché a lui piace giocare con i cattivi ed è dalla parte dei cattivi, quelli che erroneamente vengono definiti i cattivi, ma tutto si ferma lì. Per il resto c'è una somiglianza fisica, se vedi Corto Maltese di dietro è un po' la nuca di Pratt, ma in realtà è ricalcato su Burt Lancaster di Trono Nero, di un vecchissimo film degli anni 30.
Certo.
E in realtà Pratt in persona, se tu lo conoscevi di persona, non c'entrava un fico secco con Corto Maltese, se non per questa sua doppiezza che era capace veramente di incantarti e poi di brutalizzarti dall'altra parte con una battutaccia, no?
Immagino.
Ma veramente noi dobbiamo toglierci dalla testa di identificare i personaggi con i loro autori.
No, anche quello senz'altro.
Anche gli attori, voglio dire, anche gli attori, tutti pensano che, non so, Johnny Depp sia il Pirata dei Caraibi, invece non c'entra proprio niente.
O Edward Mani di Forbice, insomma.
Esatto.
Certo. No, io parlavo però del rapporto di Corto con sua madre, non di Corto
il rapporto di Corto con sua madre è una cosa abbastanza misteriosa. Misteriosa nel senso che lui questa madre l'ha amata moltissimo ed era una vedova di guerra alla fine e quindi lui le è stato parecchio vicino, ma al di là di questo i suoi rapporti personali con la madre a me sono sconosciuti e noi possiamo avere qualche squarcio di questi rapporti soltanto dalla biografia di sua figlia Silvina, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Conversazione a Malamocco, dal quale vengono fuori le relazioni della figlia di Ugo, di Silvina, con la nonna Lina, e poi qualche vago cenno biografico che Ugo mette nelle prefazioni dei suoi libri, ma realmente cosa ci fosse dentro questa relazione non lo sa nessuno, o chi lo sa tace.
Beh, un po' di mistero comunque non guasta mai, diciamo, in questa, ecco.
È giusto dare all'autore la privacy che gli spetta, perché appunto tanti hanno fatto l'equazione facile, Corto Maltese, Ugo Pratt e Corto Maltese,
no, certo.
Ma manco per niente.
È troppo semplice, Senti, parliamo anche un po' del rapporto di Ugo Pratt e di Corto Maltese con la musica, perché poi dopo noi ascolteremo una playlist che io ho preparato, perché tantissimi artisti hanno dedicato a Corto Maltese dei brani, delle canzoni, poi di tutti i generi, in tutti i luoghi del mondo. Ugo Pratt era...
Prego? A cominciare dai Mau Mau, che
cioè, bellissimo, infatti è in playlist anche quello, l'ho consumato io quel brano perché mi piace moltissimo. Cosa diceva Ugo Pratt di queste canzoni, era contento?
Di quali canzoni?
Delle tante canzoni che venivano dedicate a Corto Maltese, cioè gli piaceva il fatto che l'universo musicale si ispirasse alle sue storie?
Ma in realtà queste musiche sono venute fuori tutte dopo la morte di Ugo, non sono venute fuori prima. C'è soltanto stato un album fatto da due jazzisti francesi, da un gruppo che si chiamava Gunferraie, che sono musichette Dixie dedicate a Corto Maltese, con una bellissima copertina disegnata presa dalla Ballata del Mare Salato, ma in realtà le musiche dedicate a Corto Maltese sono venute fuori dopo la morte di Ugo. Quello che invece Ugo ha fatto è riempire le sue storie di musica. Io ho fatto un capitolo apposta del mio libro dedicandolo a tutte le canzoni, alle melodie, alle opere che compaiono nelle storie di Corto Maltese, e ce n'è veramente tante.
Certo.
E qui andiamo da Boccherini, la musica notturna delle strade di Madrid fino al tango argentino in tutte le sue declinazioni, andiamo dalle saghe irlandesi fino alle ballate dei polinesiani. Ecco, c'è un universo musicale che corrisponde all'universo dei viaggi di Corto Maltese. Praticamente non c'è una sola storia in cui non si senta qualche musica intorno in qualche maniera, no? Anche perché Prat amava terribilmente la musica. Io e lui abbiamo fatto, non dico più conversazioni sulla musica che su Corto Maltese, ma quasi.
Fantastico.
Avevo dalla mia 25 anni di DJ radiofonico, perché ho fatto il radiofonico per 25 anni.
Certo, infatti volevo arrivare anche a questo. Tu hai un forte rapporto con la radio, oggi fai ancora radio, trasmetti, hai dei programmi.
Ne ho in cantiere alcuni con il mio socio Daniele di Bolzano, perché abbiamo lavorato per tre programmi, abbiamo fatto su Radio Rai 2 a Bolzano, e poi ognuno di noi due ha lavorato tanti anni in radiofonia privata con delle radio indipendenti, e per cui io con Ugo mi sono divertito veramente tanto a farci dei quiz, per esempio. Lui amava moltissimo il jazz come me, avevamo entrambi avuto la fortuna di conoscere Dizzy Gillespie.
Accidenti.
Un monumento vivente del jazz, e quindi siamo raccontati un milione di storie, ci siamo fatti i quiz alla cieca, tu conosci questo, tu conosci quell'altro. E poi c'è stato questo picco di collaborazione musicale che è stata la musica del Labirinto, che è dentro Mu, l'ultima storia, mm-hmm, che lui l'ha presa da una parte piuttosto giocosa, diciamo, da un lato giocoso, ma non mi ha detto qual era, e mi ha lasciato andare avanti alla cieca per costruire una possibile teoria di una musica del Labirinto. E qui è stata divertente, perché alla fine è come al solito, no? La maieutica, il maestro che tira, certo, fuori le qualità del discepolo, dicendo: va bene, non è esattamente andata così, cioè io non l'ho immaginata così, però guarda, hai trovato un sacco di materiale bellissimo su cui scrivere tante storie, non sei contento? Dicevo: vabbè, se mi semplificavi un po' la vita forse era meglio, perché ho girato un mesetto, ma va benissimo lo stesso.
Bellissimo.
Il tipo suonava e cantava, autodidatta, aveva una bellissima voce con una grande estensione vocale, riusciva a fare delle imitazioni strepitose. Aveva una cultura musicale che era straordinaria, perché aveva un orecchio molto molto fino e aveva ascoltato di tutto in vita sua, soprattutto il jazz, la musica poi popolare un po' di tutte le parti del mondo. Sapeva un sacco di canzoni dei Pirati, chissà dove l'aveva imparate. E poi ovviamente conosceva i tanghi a menadito, perché in Argentina, sai, era il pane quotidiano, e in più ha conosciuto la musica folclorica argentina, è ficcato dentro anche quella. Ma veramente un'enciclopedia, io felice come una Pasqua, perché gli mettevo il mio materiale di 20 anni di radio e lui mi metteva a disposizione i suoi, quindi è stata una grande felicità poter avere delle pause del lavoro dove si parlava di musica.
Certo, certo, fantastico, veramente immagino che scrivere questo libro sia stato proprio anche ripercorrere alcuni momenti della vostra collaborazione, che sia stato anche, oltre che faticoso, perché immagino sia stato impegnativo, ma anche una bella esperienza. Ascolta, so che ci sono già state delle presentazioni del libro in presenza,
sì.
Ce ne saranno altre prossimamente?
Penso di no, a meno che non a furor di popolo non vengano richieste, magari vengono richieste da qualcuno che si è sentito tagliato fuori, ben volentieri. Comunque ci sono state 4 presentazioni dal vivo a Verbania, Biblioteca Comunale, a Milano, presso la Scintilla, che è un pub di nuova apertura, a Bologna, presso le Cucine Popolari, e a Venezia, presso la Biblioteca Ugo Pratt, che è stata un po' l'apoteosi del giro. Tutte quante riuscite molto bene, devo dire, con grande soddisfazione di tutti.
Bene.
Speriamo che le vendite poi siano conseguenti al successo di pubblico.
Certamente, noi te lo auguriamo, Augusto, veramente ti ringraziamo tantissimo per questa bella chiacchierata. Ricordiamo che il libro è uscito per gli amici di Pagina 1, una bellissima casa editrice di cui abbiamo già parlato, anche sempre in tema di Irlanda, perché abbiamo parlato del loro bellissimo libro con le poesie di Bobby Sands. E allora speriamo di vederti presto, magari a Roma, a presentare questo interessantissimo Corto Maltese dietro le quinte.
Va bene, se succederà, vi vedrò anche a trovarvi.
Certamente, sarai il super benvenuto qui a Radio Città Aperta. Grazie ancora ad Augusto Bruni. Ciao. È sempre interessante, sì, parlare di fumetto, parlare di Corto Maltese, questo personaggio così amato da tutti. E siccome con Augusto abbiamo parlato per l'appunto del brano dedicato a Corto Maltese dai Mau Mau, io ve lo faccio ascoltare subito, tratto dall'album Viva Mamma Nera, eccolo qui, Corto Maltese. Per l'appunto del Mau Mau, io ve lo faccio ascoltare subito.
Sei tu, cancella il sospetto tra le rughe salate e accetta il mio cuore. Macerati al calore.
È veramente bella questa canzone dedicata da Luca Morino e soci a Corto Maltese. Ricordo benissimo quando uscì questo album negli anni 90, che sembrano tanto lontani. Insomma, ho consumato tutto l'album, devo dire. Un sound bellissimo, bellissimo di questa band della scena torinese. E adesso, parlando appunto della musica a cui si accenna nel libro e anche nelle storie di Corto Maltese, ci ascoltiamo un brano che appunto si dice legato alla figura della mamma di Corto Maltese, dalla voce di Yasmin Levy, questo La rosa enfloresce, quindi ci spostiamo in zona ispanofona, eccolo qui.
Más presto tú